Da mesi ormai, da qualche mese, abbiamo iniziato a esporre il libro di Giona e domenica scorsa abbiamo considerato la preghiera che Giona elevò dal ventre del pesce che lo aveva ingoiato. Questa mattina facciamo un passo indietro e nella vicenda che stiamo raccontando e presteremo attenzione a quella che appare essere una sorta di storia nella storia, cioè quella esperienza che fecero i marinai che avevano preso a bordo Giona per portarlo fino a Tarsis. Infatti quegli uomini, quei marinai, sperimentarono quella che noi possiamo definire una vera conversione. Una vera conversione. Cercherò di mostrarvi come effettivamente ci sono tutti gli elementi della conversione in senso biblico, in senso neotestamentario. Ora, prima di leggere il passo, leggeremo da Giona, se avete la Bibbia cominciatela a prendere, Giona non si trova immediatamente, perciò vi do un po' di tempo in più per farlo. Prima di leggere, vorrei dire che la parola conversione oggi non è una buona parola, voglio dire, è una parola che non viene considerata molto favorevolmente, perché viene intesa in senso assai diverso rispetto al modo in cui la Bibbia parla e descrive e afferma che la conversione è. Convertire oggi nel mondo contemporaneo, nel linguaggio contemporaneo, significa forzare o condizionare qualcuno a essere o a fare qualcosa di molto diverso di ciò che si sente di essere o di ciò che vuole essere. Insomma, quando si parla di conversione, e recentemente forse qualcuno di voi avrà ascoltato delle, diciamo, notizie anche di altri governi che stanno bandendo le cosiddette pratiche di conversione. Ecco, quando si parla di conversione viene intesa come una violenza, una prevaricazione o perlomeno una intrusione in ambiti e in aree della nostra personalità, in dimensioni della nostra personalità che dovrebbero essere lasciate libere di esprimersi nel modo più naturale possibile. Così si dice. Ora, certamente io affermo che e ammetto che in certi casi questa preoccupazione è assolutamente legittima, perché ci sono stati degli esempi e dei casi che sono veramente scandalosi di utilizzando la filosofia del fin di bene, no? Si è fatta veramente violenza a certe persone, questo non c'è dubbio. Ma quello che vorrei mostrarvi questa mattina è che quando la Bibbia parla di conversione intende cose completamente diverse. Intende anzitutto qualcosa che non è il frutto del condizionamento o della costrizione umana o della imposizione della volontà personale o anche di un'altra persona sulla volontà di un altro. Non è il lavaggio del cervello praticato per motivi politici, ideologici, religiosi, non è questo la conversione, secondo la Bibbia, Vi do una definizione che non spiegherò, ma che illustrerò. Ecco, questa mattina non voglio fare una lezione di teologia sistematica sulla conversione, ma voglio mostrarvi che cos'è la conversione, proprio dall'esperienza di questi marinai. Ma che cos'è la conversione secondo la Bibbia? È sia un atto, sia un processo che si realizza e perdura, rimane, quando qualcosa di interno, quando qualcosa di profondo cambia in una persona, perché questa persona viene risvegliata e portata a una nuova consapevolezza per il fatto che si incontra con realtà divine ed eterne che non le permetteranno più di continuare a essere ciò che è stata fino a quel momento. Questa è la conversione, è un cambiamento permanente, profondo, di qualcosa all'interno che accade in seguito a una consapevolezza che si assume perché la persona incontra delle realtà eterne che la sconvolgono, certo, e la trasformano. La conversione intesa come ce ne parla il Nuovo Testamento è proprio lo scopo dell'opera di Cristo. Cristo non è venuto per farci diventare ricchi, sani e felici su questa terra. Cristo è venuto affinché gli uomini fossero convertiti. Quando Paolo deve descrivere la sua missione, così come Cristo gliela affidò nel giorno in cui lo salvò, dice queste parole che il Signore rivolse a lui: io ti mando alle nazioni per aprire loro gli occhi, questa illuminazione, vedete, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Questo è quello che Gesù disse a Paolo quando egli lo convertì, lo salvò. Atti capitolo 26, versetto 18. Questo è lo scopo per il quale Cristo è venuto, convertire gli uomini da Satana a Dio, dalle tenebre alla luce. E questo è il suo mandato, questo è... Potrei leggere molti altri versetti, ma ve li risparmio, vi darò le note, li potete trovare e smentirmi se pensate che sto dicendo qualcosa che non è vera. Questo è lo scopo dell'azione apostolica. Io perché esisto? Perché sono un pastore? Perché sono qua sopra questa mattina? Esisto e predico il Vangelo affinché voi, quelli che perlomeno ancora non lo sono, siate convertiti dagli idoli a Dio, per servire l'Iddio vivente e aspettare dal cielo il suo figlio. Paolo descrive in questo modo il suo ministero nei confronti dei Tessalonicesi, prima Tessalonicesi 1, versetto 9. La gente ha saputo, dice, che voi vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Questo è lo scopo del ministero pastorale. Quindi, dalla vicenda di questi marinai si comprende che la conversione è un'esperienza profonda. Non è semplicemente una sorta di etichetta che io m'attacco. Non è un tatuaggio. È qualcosa che non ci ho scritto sulla pelle, ma che accade nel cuore, tant'è vero che i profeti dell'Antico Testamento parlavano della conversione come il cambiamento del cuore, un cuore di carne anziché un cuore di pietra, una nuova vita. Gesù l'ha descritta come, nei suoi effetti, una nuova nascita. Prego che questo possa accadere anche questa mattina, tra voi che ascoltate qui presenti e tra quelli che mi ascoltano da lontano. Quindi leggiamo da Giona capitolo 1, versetti dal 4 al 16, quindi fino alla fine del capitolo 1. Il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi, alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio, egli si darà pensiero di noi e non periremo». Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. E allora gli dissero: «Spiegaci dunque, per causa di chi ci capita questa disgrazia? Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: «Perché hai fatto questo?» Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: «Che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi?» Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: «Prendetemi e gettatemi in mare, il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia». Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano, perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. E allora gridarono al Signore e dissero: «Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto». Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Allora quegli uomini furono presi da un gran timore del Signore. Offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Fin qui la parola del Signore. Io credo che non avete potuto fare a meno di notare che in questi versi che ho letto ci sono vari riferimenti a un sentimento che tutti quanti noi abbiamo conosciuto e conosciamo, che è quello della paura. La paura. La paura è il sentimento che troviamo percorrere questa porzione dall'inizio alla fine. Ci sono tre riferimenti espliciti alla paura, uno probabilmente implicito, al versetto 5, 10, 14, 15. La paura provata da questi marinai. E la prima cosa che voglio farvi notare è che questi marinai ebbero una paura che è un sentimento del tutto naturale per un risveglio nei confronti della realtà. Noi vediamo questi marinai e ce li possiamo immaginare nel porto di Jafo o di Giaffa, indaffarati nel caricare in modo appropriato la nave, facendo caso che sia ben bilanciata per affrontare il mare. Ce li possiamo immaginare sul mare calmo, pieni di baldanza, fare ognuno quello che doveva fare per prendersi cura delle vele o di tutto il resto. Poi magari prima di partire fare i loro atti di scongiuro o di superstizione o le loro preghiere ai loro dei, come avevano fatto tante volte, e perfettamente adeguati alla situazione, con il mare, il vento favorevole, prendere il largo. Tutto era a posto, come ciascuno di noi che esce di casa, prende la macchina, gira la chiave o schiaccia il pulsante, pigia sull'acceleratore, si mette per strada e parte, cose che abbiamo fatto centinaia di volte, migliaia di volte, perfettamente adeguati. Ma poi succede qualcosa che cambia tutto. Cambia tutto. Da un momento all'altro quello che accade è che si trovano in pericolo, e in un pericolo serio, in una tempesta che probabilmente non avevano mai visto prima o comunque che era particolarmente furiosa. Vento, onde, mare, pericolo, un tale pericolo che cosa dobbiamo fare? Ogni marinaio esperto sa quello che deve fare, cerca di ammainare le vele affinché il vento non le trasporti, mettere la prua verso il senso delle onde, ma non c'è niente da fare, allora prendono il carico che avevano messo sulla nave e cominciano a buttarlo a mare. Improvvisamente quello che per loro era la loro vita diventa qualcosa di secondario. Non si preoccupano che perderanno un sacco di soldi, non si preoccupano che probabilmente andranno in bancarotta per quello che stanno facendo. Che cos'era la cosa più importante in quel momento? La pelle, la loro vita. Questi uomini, a causa di questa tempesta tremenda nella quale si trovano, vengono risvegliati al fatto che la vita è precaria, breve, e che da un momento all'altro tutte quelle che sono le nostre certezze, tutti quelli che sono i nostri valori possono perdere assolutamente di significato. Tutto ciò che abbiamo accumulato in una vita, tutto ciò che noi in cui abbiamo riposto fiducia, tutto ciò su cui abbiamo strutturato la nostra esistenza, a causa di qualcosa che capita, perde significato, perde valore. E è una cosa dolorosissima, eppure è un risveglio alla realtà. Non è una disgrazia o un incidente. La realtà qual è? Che cos'è la vita vostra? Voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Noi siamo ombre, ombre. Noi ce ne voliamo via. 70 anni, più forti 80 anni. E poi il luogo dove siamo stati non ci riconosce più. Ci mettono in un loculo, ci mettono una fotografia e una volta all'anno, un paio di volte all'anno, qualcuno passa davanti a noi e dice: ah, questo era, me ne ricordo di lui. Come succede a me quando vado al cimitero e passo davanti alle tombe di persone che avevo conosciuto, che ho conosciuto, mi ricordo di lui. Ma questa è la nostra vita, questo siamo noi. Da qui a poco tempo, fratelli miei, non lo faccio per smettervi paura o per farvi stare di malumore, è la realtà. E questi uomini se ne resero conto. La realtà è che noi siamo ombre, siamo un vapore, siamo come l'erba dei campi che la mattina fiorisce, la sera è segata e si secca. Questi uomini, in seguito a questa vicenda, se ne resero conto. Ma non solo questo, questi uomini si resero conto di un'altra realtà, cioè la realtà che della inutilità delle loro superstizioni religiose e di qualsiasi altra credenza. I loro dei erano perfettamente adeguati mentre avevano i piedi sulla terraferma. I loro dei funzionavano molto bene quando dovevano ricevere la loro preghierina prima di mettersi in mare, ma quando si trovano in mezzo a una tempesta così furiosa, i loro dei non poterono fare nulla, non sapevano più, come si dice dalle nostre parti, a che santo votarsi. E infatti la religiosità superstiziosa può servire per dare un po' di pace e divertimento alle persone, di intrattenimento. Pensiamo a tutte le tradizioni religiose della nostra città, che diventano dei momenti di grande aggregazione, dove ci sono bancarelle, si comprano i pane con le panelle, e il torrone, e questo e quell'altro, e si sta in giro e ci si incontra, tutte cose belle. Magari ci si prova anche qualche sentimento, si piange davanti al Cristo crocifisso, eccetera, eccetera, però poi ai veri problemi della vita. A che cosa servono tutte quelle cose? E quello che voglio dire, che non è solamente riguarda la religiosità superstiziosa, ma quello che voglio dire riguarda anche tutte le credenze umane. Tutte le credenze umane, tutte le dottrine umane, tutte le cose, che qualsiasi cosa che non sia il Dio creatore. E quando ci si trova davanti alla realtà dell'impotenza di noi stessi e dei nostri dei, delle nostre fonti di fiducia, che cosa rimane? Rimane soltanto da avere paura, come questi marinai. E vedete, voglio dire una cosa molto chiaramente, e io ringrazio Dio per tutti quelli tra di voi che non sono convertiti e che stanno benissimo, va bene? Non pensiate neanche per un momento che io stia augurando crisi, sofferenze, malattie o cose di questo genere. Per carità, io spererei che veramente, così come state bene adesso, possiate stare bene per altri 100 anni, però voglio dirvi che non è reale. L'ho detto qualche volta, qualche tempo fa, qualcuno mi ha detto: ma com'è, stiamo diventando tutti, me l'ha detto un fratello, ci stiamo ammalando tutti. Ma certo, ci siamo conosciuti 30 anni fa eravamo più giovani, sono passati 30 anni, stiamo invecchiando, mettetelo in testa, fra un po' andremo ai funerali l'uno dell'altro, questa è la realtà. Ora io vi auguro ogni bene, ma vi voglio dire una cosa, che se prima o poi non vi risvegliate alla realtà della vita, non sarete mai convertiti. E prima succede, meglio è. Meglio è. Il primo incontro con la morte io l'ho avuto quando avevo poco più di 10 anni. È morto mio nonno, quello che si chiamava come me, Nazareno. Ho scritto una poesia, mia madre è orgogliosa di quella poesia, secondo me è pessima, però parlava della morte. È la prima volta che pensavo alla morte, sul serio. E guardate, non è che pensare alla morte a 10 anni mi ha fatto di me un mostro, no, perché è una realtà. Prima ci pensiamo, meglio è. Soprattutto perché ragazzi, bambini, no? Io non vi offendete, dico ragazzi, ma non ci sono più bambini, come non ci sono vecchi, non ci sono neanche bambini. Prima ci pensate, meglio è, perché dovete sapere che la morte non è la fine, c'è un rimedio, c'è la risurrezione, c'è Cristo. Ma è una realtà. È una realtà. E non ci può essere vera conversione se non prendiamo contatto con la realtà. Questi uomini si scontrarono con queste due realtà, della loro impotenza e della inutilità dell'idolatria. E io ti faccio una domanda: ma chi sei tu? Chi è il tuo Dio? Chi stai adorando? Se hai un'idea di Dio errata, questo Dio non ti salverà. Oggi quando si pensa a Dio, a cosa si pensa? Si pensa a una specie di bisnonno mezzo rimbambito e benigno, che esiste soltanto per darci le caramelle, per darci qualche soldino, per farci stare bene, no? Ora, questo Dio non è il Dio vero, non è il Dio della Bibbia. Sì, Benjamin Warfield parla del concetto moderno di Dio come di un Dio addomesticato, che come gli uomini hanno le mucche per il latte, le pecore per la lana, così abbiamo Dio per il perdono, no? Dio esiste per il nostro perdono, per il nostro bene, per il nostro benessere. E quindi noi utilizziamo le mucche, utilizziamo le pecore, utilizziamo anche Dio. Dio non è manipolabile. Gli idoli di questo mondo, sì, ma il nostro Dio no. Il nostro Dio ti può mettere dentro una tempesta che ti può letteralmente atterrire. E per farti vedere quanto sei debole, quanto sei precario, quanto sei misero. Gli dèi della nostra invenzione non servono a nulla e in definitiva, prima o poi, qualunque invenzione umana, qualunque ideologia umana, qualunque scienza che prescinde dalla visione autentica della realtà, sarà fonte di delusione. Prima o poi. Questione di tempo. E sarà fonte di paura. Questo è quello che accadde a questi marinai. La seconda cosa che vediamo è una paura nutrita da un'altra conoscenza, che da paura diventa qualcosa di più, diventa terrore, diventa ancora più grave, diventa terrore. La paura di questi marinai diventa terrore. Quando? Come? Grande spavento. Quando? Quando a un certo punto hanno un secondo risveglio, un primo risveglio alla realtà naturale. Questa è una paura naturale, questa la conoscono tutti gli uomini, ma ce n'è un'altra che solo alcuni giungono a conoscere. E per ottenere questo genere di risveglio è necessario qualcosa di più che la natura, è necessario la testimonianza, è necessaria la parola di qualcuno che conosce, quella che noi definiamo tecnicamente in teologia la rivelazione speciale, non la rivelazione naturale, non la natura, ma la rivelazione speciale, cioè qualcosa che è più preciso, che riguarda Dio, che è più preciso. E questi uomini ebbero anche questa. Perché? Perché lì c'era Giona, era un profeta sviato, era un uomo disubbidiente, ma era un uomo che conosceva Dio. Era un uomo che sapeva che c'è un Dio e sapeva chi è questo Dio, com'è questo Dio. E infatti quando queste persone, abbiamo letto, conosciamo la storia, tirano a sorte, gli fanno un interrogatorio, poi Giona parla e queste persone ottengono una conoscenza precisa non soltanto di una divinità. Vi voglio fare notare che il capitano della nave aveva, dopo che aveva esortato Giona a svegliarsi, dice: invoca il tuo Elohim, il tuo Dio, e forse, qui nella nostra traduzione c'è scritto egli, in realtà nell'originale dice Elohim, che Elohim può essere usato sia generico, in modo generico riguardo alle divinità, ma è uno dei nomi del Dio della Bibbia. Forse Elohim si prenderà cura di noi e noi non periremo. E qui invece Giona parla non solo, usa il nome non generico di Dio, ma usa il nome di Yahweh o Geova o il tetragramma, perché parla del Dio di Israele, del Dio del patto. E infatti Giona quando parla al versetto 9, sono ebreo e temo Yahweh, temo il Signore. Vedete nella vostra Bibbia quando trovate la parola Signore, che normalmente traduce sia l'ebraico Adonai, che significa Signore, ma traduce anche il tetragramma, cioè il nome proprio di Dio, quello che Dio rivelò a Mosè. Quando lo trovate in maiuscoletto, nella vecchia versione riveduta, la Luzzi cosiddetta traduceva l'Eterno, qui viene tradotto Signore, ma viene messo in maiuscoletto per distinguerlo, così potete vederlo anche graficamente. Ma qui dice: io sono ebreo e temo Yahweh, temo il Signore, temo il Dio di Israele, temo il Dio del cielo che ha fatto il mare e la terraferma. Vedete, cosa appresero queste persone? Appresero che Yahweh è Dio del cielo, l'unico vero Dio. Non una delle tante creazioni della mente umana, non uno dei tanti idoli muti. Bellissimo è il Salmo 115, oggi non sapevo che salmo leggere all'inizio, ci sarebbe stato il Salmo 130, ci sarebbe stato il Salmo 115, ci sarebbero stati tanti altri salmi, ma tutti noi conosciamo il Salmo 115 che inizia: non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per la tua bontà, per la tua fedeltà, perché le nazioni dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, il Dio del cielo, egli fa tutto ciò che gli piace, egli è il sovrano. I loro idoli sono argento e oro, sono opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, non hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono. Yahweh è il Dio del cielo, questo dice Giona. Yahweh è il creatore, colui che sostiene e governa ogni cosa, colui che ha fatto la terra, il mare, tutte le cose. Yahweh è il Dio che governa moralmente il mondo. È il Dio al quale dovremo rendere conto. Giona dice: quello che mi sta succedendo perché io sono disubbidiente a Dio. Vuol dire che questo Dio che ha creato il mondo, questo Dio del cielo, non se ne sta nel cielo a dormire o a bere l'ambrosia e a fare un po' di cortiglio, come si dice in siciliano, di cortile, di pettegolezzo con le altre divinità. Questo Dio si interessa ai fatti degli uomini. Non solo ha fatto il mondo, ma governa il mondo. E queste persone lo capiscono così tanto che quando poi si rivolgono a Dio dicono: non ci considerare colpevoli per quello che noi facciamo. Avevano capito che questo Dio del cielo e della terra è un Dio che ha una relazione e al quale dovremo rendere conto delle nostre azioni. Ed è un Dio di giustizia inflessibile. Così come Gesù ha detto che gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa, ogni parola che esce dalla nostra bocca, ogni parola. Così come Gesù ha detto questo, questo Dio è un Dio dalla giustizia inflessibile. Guardate il ragionamento che sono stati costretti a fare questi marinai. Ma chi è questo Yahweh, questo Dio di Israele, questo Dio di Giona? Se questo Dio che ha scatenato la tempesta a causa del suo servo disubbidiente, adesso questo Dio pretende che questo suo servo sia annegato. Ma questo è un Dio che, se noi disubbidiamo a Lui, se facciamo qualcosa che è contro la Sua volontà, se sta trattando così uno dei Suoi, un Suo profeta, se il Suo giudizio ha da iniziare da quelli di casa Sua, se la Sua severità è così grave nei confronti di un Suo adoratore, cosa ne sarà di noi? Voi sapete il carattere dei marinai. L'altro giorno è venuto a casa mia un mio amico col quale abbiamo fatto il liceo insieme. E lui si vantava, no? Che poi è andato, si trovava in una specie di convento, era stato avviato verso la carriera ecclesiastica, ma non era cosa sua, pensava ad altre cose. E tanto è vero che poi, diciamo, lasciò la scuola, lasciò il convento e si imbarcò su una nave. E quando ha girato il mondo, e quando poi ci siamo rivisti, ci raccontava di tutte le fidanzate che aveva avuto nei vari porti, eccetera. Questa è la vita dei marinai, che sono famosi per il loro linguaggio, per i loro peccati di ogni genere. Immaginate questi marinai, che cosa avranno pensato? Se questo Dio giudicherà il suo profeta, che ne sarà di noi, con tutte le nostre bestemmie, con tutte le nostre menzogne, con tutte le nostre fornicazioni o peccati sessuali? Tutte che abbiamo trasgredito i suoi comandamenti, abbiamo mentito, abbiamo rubato. Un Dio di giustizia inflessibile, un Dio che governa il mondo, un Dio che crea tutte le cose, un Dio che è sovrano, un Dio che è Dio del cielo. Questa è vera paura. Se la tempesta faceva paura, la conoscenza che esiste questo Dio, un Dio così, è ancora più spaventevole. L'avete sentita qualche volta voi la storia di persone che affermano di avere fatto un'esperienza, di essere usciti fuori dal corpo? Io avevo il mio ex maestro di scuola elementare e sua moglie che avevano una sorta di fascinazione nei confronti di queste diciamo dello spiritismo, delle cose che e anche di tutte queste esperienze, diciamo, paranormali. Una volta mi regalarono un libro, La vita oltre la vita, in cui si raccontava di queste storie di persone che avevano avuto queste esperienze, erano arrivati alla morte e poi erano riportati in vita e raccontavano di questa luce, di questo senso di pace, del fatto che si sentivano fluttuare al di fuori del corpo. Sono tutte menzogne sataniche per ingannare gli uomini. Quando noi moriamo, dice la scrittura, e moriamo una sola volta, dopo la nostra morte c'è il giudizio, ci incontreremo faccia a faccia con Dio e sarà una cosa tremenda cadere nelle mani del Dio vivente. Se esiste un al di là, questo al di là è come ce lo ha descritto Gesù Cristo, perché è l'unico che c'è stato e che è tornato. Avevo un mio nonno, mi diceva sempre, ma nessuno è mai tornato. No, uno c'è stato. Egli è morto, è risorto, ed ha titolo, poiché egli è Dio, per dirci come sarà l'aldilà. E l'aldilà non ha niente di pacifico per chi muore in una condizione di ribellione nei confronti di Dio. E questi uomini compresero che la loro condizione era terribile. Non poterono fare altro che rimanere atterriti. Se davanti alla tempesta ebbero paura, davanti alla rivelazione di Dio furono presi da grande spavento. La loro paura crebbe ancora di più. Ora pensate a tutti i peccati che avete commesso e credetemi, ciascuno di noi dovrà rendere conto davanti a Dio dei propri peccati. Non possiamo sfuggire davanti all'occhio di Dio. Egli conosce ogni cosa di noi, conosce non solo quello che abbiamo fatto, ma quello che pensiamo. E guardate, voglio farvi notare una cosa, perché adesso sto per concludere l'ultima parte. Giona, la sua disubbidienza era stata la condanna di queste persone. Perché queste persone si trovavano in mezzo a quella tempesta? Erano in quella tempesta e stavano perdendo la vita a causa di che cosa? Della disubbidienza di un uomo che era insieme a loro, della disubbidienza di Giona. Ma non solo questo passo ci dimostra che la disubbidienza di Giona aveva portato il giudizio di Dio su questi marinai, noi adesso dobbiamo guardare un altro aspetto, l'ubbidienza di Giona. Che cosa dobbiamo fare per te? Che cosa dobbiamo fare affinché il mare ti calmi? Dovete fare questo. Dovete gettarmi in mare. Giona è convinto che la sua colpa può essere espiata mediante il sacrificio. E l'ubbidienza di Giona diventa per questi marinai la loro ubbidienza. Vengono come erano condannati per la disubbidienza di Giona, adesso sono salvati per la ubbidienza di Giona. Non vi fa pensare questo a un principio che noi troviamo nella Bibbia della solidarietà con due uomini? Il primo uomo disubbidiente, Adamo, che trascina tutti gli uomini nel giudizio. Il secondo uomo ubbidiente, Cristo, che procura la salvezza a tutti gli uomini. Meravigliosa parola di Dio. Se qualcuno pensa che queste cose sono inventate o imposte, non ha compreso che è solo questo un piccolo puzzle di una grande storia, la grande storia della redenzione, che adesso noi stiamo guardando. Voi ed io possiamo guardare quindi questa mattina alla morte di Cristo e realizzare che l'ira e il giudizio di Dio su di Lui sono stati la porta per la quale la misericordia divina è giunta fino a noi. Questi uomini ebbero paura dalla natura, ebbero terrore per la rivelazione di chi è Dio. Ma c'è un'altra paura che queste persone realizzarono ed è il timore della devozione. Guardate cosa accade, questi uomini sperimentarono anche un altro genere di risveglio, furono risvegliati alla realtà naturale della morte, furono risvegliati alla realtà dell'esistenza di questo Dio potente, glorioso, ma furono risvegliati anche a un'altra realtà. La realtà del perdono di Dio. Queste persone ebbero un altro aspetto, conobbero un altro aspetto di Dio, di Yahweh, e questo, e solo questo, produsse la vera conversione. Perché vedete, molte persone ci arrivano vicino, a volte ci sono persone che si spaventano davanti alla realtà della brevità della vita, della morte, davanti a una malattia o cose di questo genere, e sembra che cominciano a pregare. Altri magari ascoltano un messaggio di un predicatore che parla dell'inferno, magari ce ne sono così pochi oggi che parlano dell'inferno, ma qualcuno c'è e si spaventa. Ma non è questa la conversione. La conversione avviene soltanto quando noi comprendiamo che questo Dio che ha creato il mondo, questo Dio santo, giusto, dinanzi al quale tutti quanti dovremmo rendere conto, è anche il Dio che perdona. L'abbiamo letto nel Salmo 130. Un uomo, il Salmo 130 è stato scritto da un uomo che ha fatto questa esperienza, che grida dalle profondità, io dalle profondità, dagli abissi, dai luoghi profondi, grido a te. Signore, se tu tieni conto delle colpe, se tu mi chiedi di pagare per i miei peccati, per i nostri peccati, per le mie menzogne, per le mie ipocrisie. Chi potrà reggere davanti a te? Ma poi continua, ve lo voglio fare notare se non l'avete notato mai, ma presso di te è il perdono, non affinché tu sia ringraziato, non affinché tu sia amato, non affinché tu sia, non lo so, lodato, ma affinché tu sia temuto. Così dice il salmista. Temuto, affinché tu sia rispettato, affinché si abbia timore di te davanti a Dio, davanti a te, tu perdoni. Questa è la verità, il timore prodotto dal perdono, questo è il coronamento della conversione. Quando noi scopriamo e realizziamo che questo Dio sovrano, giusto, inflessibile, però è un Dio che perdona, un Dio di misericordia, un Dio disposto, un Dio che ha un cuore verso il bene degli uomini. Qual era lo scopo? Qual è lo scopo del libro di Giona? Far comprendere che Dio ha un grande cuore nei confronti degli uomini. Gli ebrei pensavano di essere gli unici ad essere privilegiati davanti a Dio. Giona non poteva pensare che la parola del Signore potesse essere rivolta ai niniviti. Ma Dio gli mostra, attraverso la conversione di questi marinai pagani, che il suo cuore raggiunge qualunque creatura, che non c'è uomo o donna su questa terra che possa dire: no, Dio a me non mi può salvare. Lo comprendiamo che questi uomini furono davvero convertiti perché gridarono a Yahweh. Questi uomini avranno recitato tante preghiere nella loro vita, ma quel giorno fu il giorno in cui pregarono davvero per la prima volta. Io immagino che qui non ci sia nessuno che non abbia mai pregato, perfino i più piccoli tra di noi. Perfino il più piccolo, la bimba più piccola che c'è qui tra di noi ha pregato. Perché i vostri genitori, io mi ricordo che quando mia moglie allattava i miei figli, prima di darle il seno, il latte, pregava perché quel latte fosse benedetto da Dio. Penso che questo l'avrete fatto tutti quanti voi. E magari quante volte avete preso le mani dei vostri bambini piccoli e loro hanno imparato a farlo. Gesù, ti prego, benedici questo cibo. Amen. Non c'è nessuno che non abbia pregato qui tra di noi, ne sono certo. Ma forse ci sono tanti che non hanno mai pregato davvero. Questi uomini avevano pregato, ma questa è stata la loro prima preghiera. Questi uomini davvero si rivolsero a Dio. Ora, nella nostra traduzione vengono eliminate due paroline che sono delle espressioni di autoesortazione, o comunque delle parole che ci fanno comprendere che questi uomini si rivolsero a Dio in modo accorato, e vengono tradotte con un o, con un de, normalmente, no? E in questa preghiera noi potremmo dire che dovrebbe essere tradurre: oh Signore, ti prego, non lasciarci perire per risparmiare. La prima vera preghiera, perché ci fu il loro cuore, ci fu il loro sentimento, ci fu il trasporto, ci fu un vero rivolgersi a Dio. Si rivolsero al vero Dio. Queste due interiezioni che non sono tradotte nella nostra traduzione sono omesse, ma ci sono in altre traduzioni, si potrebbero tradurre con urgenza, con un senso di umiltà, che gridarono col cuore, ecco la vera preghiera, si rivolsero a Yahweh, Signore, Signore, Yahweh, e chiesero di non farli morire, di non accusarli del sangue innocente, riconoscendo la sua sovranità e signoria in uno spirito di ubbidienza alla sua volontà. E la loro preghiera dimostra di essere vera preghiera da che cosa? Dal fatto che non solo pregarono, ma agirono. Infatti, l'ultimo versetto di questo passo dice: quegli uomini furono presi da un gran timore del Signore e offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Ora qualcuno dirà: ma questo sacrificio là in mezzo al mare come l'hanno fatto? Ma se avevano buttato tutto a mare, dove hanno trovato? Non mi interessa saperlo. È detto che lo hanno fatto, se lo dobbiamo intendere come un sacrificio spirituale, se lo dobbiamo intendere che un uccello è passato, si è fermato sulla barca e loro l'hanno sacrificato, non lo so come hanno fatto, però l'hanno fatto, e ci fa comprendere che questi uomini non solo parlavano ma agivano. Le emozioni erano quelle giuste, le azioni erano quelle giuste, la volontà era quella giusta, fecero dei voti, fecero delle promesse a Dio. Questa è la vera conversione. Io ho finito stamattina. Ho finito, però non posso finire se prima non faccio una esortazione. Pensate a questi marinai. Questi uomini non avevano mai sentito parlare del vero Dio. Forse lo sapevano solamente come una realtà storica, culturale. Il Dio di Israele, il Dio che ha il Tempio a Gerusalemme. Hanno ascoltato, come ha detto il pastore Al Martin, un messaggio che è provenuto da, prima di tutto, una tempesta, da un profeta sviato e da una condanna a morte, da una esecuzione, il fatto che hanno dovuto ammazzare a Giona. E si sono convertiti. Hanno dato il cuore al Signore, hanno abbandonato i loro peccati, hanno confessato la loro condizione. Hanno cominciato a servire Dio. Qui ci sono persone tra di noi che hanno ascoltato centinaia di prediche, che siete cresciuti in una famiglia cristiana dove vostro padre, vostra madre vi hanno istruiti nel catechismo, avete avuto una rivelazione molto migliore di questi marinai. Eppure persistete ancora nella vostra disubbidienza a Dio. Ora, o qui siamo tutti quanti fuori di testa, o quelli fuori di testa siete voi. Perché qui siamo davanti alla realtà della salvezza e della perdizione. Non pensate che ci sarà un giorno in cui si dirà che dal Levante, dal Ponente, dal Settentrione, dal Mezzogiorno, dalle varie nazioni, uomini e donne, bambini e anziani, verranno e sederanno a tavola con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. E come ha detto Gesù, e voi, figli del Regno, sarete gettati fuori. Voi che avete ascoltato, che avete avuto tra le mani la scrittura, mentre pagani che ascoltano per la prima volta il Vangelo si convertono, quanto sarà terribile la condizione di chi avrà indurito il proprio cuore davanti al Vangelo E questa mattina vorrei prendere il mio cuore, strapparlo davanti a voi, per esortarvi a non rifiutare colui che parla dal cielo. Voi avete sentito le parole, la voce di un uomo, ma io vorrei che questa mattina comprendeste che io non vi ho detto nulla, che le parole che avete ascoltato dalla mia bocca sono quelle che vengono direttamente dal trono di Dio, che vi supplica, come Giona disubbidiente fu la condanna di quegli uomini, così Giona ubbidiente fu la loro salvezza, così Adamo disubbidiente è la vostra condanna, ma Cristo ubbidiente è la vostra salvezza. Volgetevi a Lui, credete in Cristo, pregate per la prima volta in vita vostra, pregate, rendetevi conto che dovrete rendere conto davanti a Dio delle vostre azioni, delle vostre parole, dei vostri atti, delle vostre decisioni, dei vostri pensieri. E questa mattina possa il Signore compiacersi di fare lo stesso miracolo che ha fatto con questi uomini nel mezzo del mare, in mezzo alla tempesta. Ebbero paura, in mezzo alla calma perfetta furono presi da gran timore del Signore. Ora, se il Signore ha suscitato un po', ha mosso un po' le acque del vostro cuore questa mattina, facendo venire una tempesta, io prego che possa giungere poi la calma della riconciliazione, della pace. Ma che questa pace, questa riconciliazione possa portare ciascuno di voi al grande timore del Signore, che rimanga per sempre, come è successo per molti di noi, per la gran parte tra di noi. Possa Dio farlo per amore del Suo nome. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo perché tu sei l'unico che può risvegliarci alla realtà dei fatti, alla realtà della precarietà e alla debolezza della vita umana, alla tremenda realtà che dovremo rendere conto dei nostri atti al Dio onnipotente, giusto e vero. Ma anche, o Signore, a questa gloriosa realtà del perdono. Sì, come Giona sacrificio portò salvezza, così Cristo sacrificio sulla croce al posto nostro, per i nostri peccati, ha portato perdono e salvezza per chiunque confida in Lui. Fa, o Signore, che questa mattina, a partire dal più piccolo fino al più grande, possiamo confidare in Te pienamente e realizzare, o Signore, che lo stesso Dio che operò la conversione in mezzo al mare, in mezzo a una tempesta, può fare la medesima cosa in un luogo di culto, nella perfetta tranquillità. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.